Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Oggi è la Pasqua, la festa biblica più importante, perché è la festa in cui ricordiamo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, che è la base della vita eterna. Venerdì è la vera Pasqua giudaica. Infatti Gesù doveva essere crocifisso la Pasqua e fu crocifisso la Pasqua. E se ricordate, la Pasqua come festa è stato stabilito da Gesù Cristo al tempo di Mosè, quando aveva detto a Mosè di stabilire questa festa in vista della sua morte. Se ricordate, i giudei stavano per lasciare l'Egitto, liberati da Dio, ma l'angelo della morte doveva venire e uccidere il primogenito in ogni famiglia. Martina, Sara, Giulia, Manuel, Alice, dovevano essere uccisi. E per salvare il primogenito in ogni famiglia, Dio ha spiegato a Mosè che ogni famiglia, o se erano in pochi, in due insieme, dovevano uccidere al posto di quel primogenito un agnello innocente, puro, senza difetto. E doveva prendere il suo sangue e mettere sulle stipite della porta esterna, in modo che quando l'angelo arrivava a quella casa, non entrava. E accettava quell'agnello al posto di queste persone. Chiaramente quell'agnello era solo un simbolo, un tipo del vero agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora, sul giorno giusto, all'ora giusta, stabilito prima di creare il mondo, Gesù Cristo è arrivato a Gerusalemme e ha gestito tutto. Ha detto a Giuda: vai subito, perché l'orario sta arrivando e devo morire domani mattina. Ho un appuntamento che ho fatto tanto tempo fa. Però Gesù non aveva solo stabilito la sua morte, ma anche la sua risurrezione. E come aveva annunciato la morte, era morte avvenuta, aveva annunciato la risurrezione ed è avvenuta. Perché tutto quello che Dio dichiara arriva, tutto, perfettamente. E Gesù risuscitò vittorioso sulla morte, avendo pagato il prezzo della condanna per il peccato, avendo ottenuto la giustificazione per mezzo della risurrezione. Ci sono tanti avvenimenti legati alla Domenica della Risurrezione. Oggi vorremmo vedere un piccolo pezzo di questa giornata incredibile. Qualche anno fa ho insegnato 14 sermoni sulla Pasqua e ne ho solo toccato. Oggi vogliamo fare un pezzo. Allora, ricordate che presto la mattina, prima dell'alba, alcune donne erano andate al sepolcro con gli aromi per ungere il corpo di Gesù, che sorpresa fu per loro trovare la tomba vuota, un angelo che annunciò loro l'incredibile notizia che Gesù non era morto. Perché cercate il morto fra i viventi? Come aveva detto, è risuscitato. Mentre correvano a raccontare queste cose ai discepoli, Gesù stesso si presentò a loro. Queste donne ebbero la gioia di essere le prime a vedere Gesù risuscitato. Allora, vogliamo prendere la storia qualche ora più tardi, domenica. Luca 24, il brano di oggi sarà Luca 24. E in questo brano troviamo due discepoli che ormai tardi pomeriggio stanno lasciando Gerusalemme, serve questa direzione, per andare Re Maus, 11 chilometri da Gerusalemme. Probabilmente era casa loro. Tardi, tardi pomeriggio, il sole è già basso. Camminano avendo perso speranza. La loro speranza è morta. Avevano sperato in Gesù, ma è morto. Quindi la speranza è morta. Allora ormai torniamo a casa, cosa facciamo qua? E camminano 11 chilometri, come da qui ad Adria, per la strada, parlando insieme di tutte queste cose. Leggo dal versetto 13. In quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Maus, distante 60 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Ora venne che, mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro, «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'uno l'altro, cammin facendo, e perché siete mesti, tristi?» Allora, non sappiamo in che modo non vedevano Gesù. Ho l'idea che forse erano miopi come me e non avevo occhiali. Numero due, che camminavano con la testa molto giù. Cioè, quando tu hai un cuore afflitto, tu non cammini così guardando in giro. E camminavano in giù. E se sono come me, forse avevano gli occhi pieni di lacrime. E non vedevano chiaro, ma in qualche modo erano impediti da riconoscere Gesù. Probabilmente vedevano i suoi piedi e che camminavano insieme parlando uno sconosciuto. E Gesù chiese, di cosa state parlando? Allora Gesù già sapeva, ma doveva preparare i loro cuori per l'insegnamento che stava per fare. E molto spesso anche noi abbiamo bisogno che il nostro cuore sia preparato. Perché molto spesso possono arrivare dei tesori da Dio, di verità, e possono entrare qua e uscire là. Perché il cuore non è pronto. Ed è una buona cosa da fare tutti i giorni e di pregare, Signore, rende il mio cuore attento a quello che Tu vuoi dirmi oggi. È un'ottima preghiera. Allora uno di loro, che si chiama Cleopa, è un nome maschile di allora, racconta a Gesù il loro discorso. Leggo da versetto 18. E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse, sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro, quali? Essi gli dissero, le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opera e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e lo hanno crocifisso. Cioè questi discepoli capivano che Gesù era venuto da Dio, che era potente in opera e in parole e che erano i giudei colpevoli di averlo ucciso. Cioè in teoria sono stati i romani, ma loro non hanno neanche menzionato i romani. Capivano che no, erano i nostri capi sacerdoti. Allora, proseguo, 21, 21 a 24. Ora, noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora attenzione, questi discepoli, come la maggioranza dei giudei di allora, credevano che il Cristo avrebbe liberato Israele. Rileggo versetto 21. Ora noi speravamo, che tempo è quel verbo? Presente o passato? passato. Speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Israele era sotto il giogo politico di Roma, ok? Nessuno moriva di fame, era una società stabile, non c'erano bande qua e là perché i romani avevano ben controllo di tutto, c'era molto ordine, ma non erano liberi. E allora desideravano tanto la libertà. E anche se la Bibbia non aveva dato loro nessuna speranza in questo, loro avevano capito che allora il Cristo, quando arriverà, ci libererà da questo giogo dai Romani. O meglio dire, lui ci darà la vita tranquilla che vogliamo sulla terra. Loro non mancavano cibo. Ognuno la sua casa, la sua vita, solo che avevano questo problema di alte tasse. E allora avrebbero sperato in un Cristo che avrebbe tolto questo problema terreno. Ma Gesù non ha fatto questo. Abbiamo sperato in lui come Cristo che avrebbe fatto questo, invece piuttosto che vincere i suoi romani è stato ucciso dai romani. La loro speranza di un Cristo che avrebbe tolto i loro problemi terreni non era fondata nella Bibbia. Volevano una salvezza terrena, volevano una liberazione dai problemi della vita e credevano che il più grande problema era di essere sotto giogo dei romani e pagare tante tasse. In forte contrasto con questo, la salvezza che Dio offre non è una salvezza dai problemi eterni, non è una salvezza temporale che risolve i problemi terreni per permetterci una vita più facile, è una salvezza spirituale ed eterna che ci libera dalla condanna eterna. Un giudeo sotto i romani viveva fra 70-80 anni. Un giudeo non sotto i giochi dei romani vive fra 70-80 anni. Un giudeo sotto i romani aveva da mangiare tutta la vita. Un giudeo non sotto aveva da mangiare, non sotto aveva da mangiare. Un giudeo sotto i romani aveva tutto il necessario, ma non aveva tanti soldi in più a causa delle tasse per divertirsi. Un giudeo non sotto i romani aveva meno tasse. E così poteva un pochettino lavorare un po' meno e divertirsi. E poi tutti e due morivano. E chi non aveva la salvezza, tutti e due andavano ad essere in tormento eterno. È proprio quella la salvezza che uno vuole. Una salvezza dai problemi, di essere visto male dagli altri, di avere meno difficoltà. Gesù offre qualcosa assai più grande di quello. Questi uomini erano veri seguaci di Gesù, ma stavano cercando le benedizioni sbagliate. Cercavano briciole quando Dio offriva un banchetto, cioè il perdono dei peccati, la salvezza eterna, l'eternità con Dio. In Giacomo 4,3 leggiamo che spesso gli uomini non ricevono risposte alle loro preghiere perché chiedono le cose sbagliate. Vi leggo io: voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. È facile vedere l'errore di questi discepoli, ma non è che spesso anche noi cerchiamo le benedizioni sbagliate da Dio? Oh Signore, ti prego di far sì che non mi arrivi questa prova e quella prova lì vada via. Non è che spesso cerchiamo briciole anziché le ricchezze e la benedizione spirituale che Dio ci offre in Gesù Cristo? Quando cerchiamo benedizioni terreni, prima o poi resteremo delusi di Dio. Per forza. Per il semplice fatto che qualche benedizione terrena che noi cerchiamo, Dio non ci darà. allora rialzeremo male. Ma non perché Dio non ci ha curato, perché Lui ci sta dando qualcosa infinitamente più grande, ma noi stiamo ignorando quello, cercando questo. E quindi la nostra fede viene scombussolata. Non abbiamo più gioia. Stiamo separati dalla comunione stretta con Dio. Quanto è importante che ogni vero credente impari a chiedere le vere benedizioni da Dio. Sia fatta la tua volontà. Fa sì che possiamo conoscere di più la tua potenza che opera in noi, l'eredità che abbiamo con i santi, il tuo amore per noi. Visto che questi discepoli cercavano le benedizioni sbagliate, cosa meritavano da Gesù? Arrangiatevi. E Gesù cosa ha fatto? Con grande pazienza, con grande cura e tenerezza, era pronto ad aiutare loro a capire meglio le vere benedizioni. Che cuori! Nonostante che Gesù aveva preannunciato la sua risurrezione, nonostante la testimonianza degli angeli che le donne avevano sentito e raccontato a questi discepoli, non credevano nella sua risurrezione. Perché loro non avevano visto Gesù, Gesù aveva detto che sarebbe risuscitato. Le donne avevano annunciato che sarebbe, che era vivo, ma non hanno creduto. Tristemente anche qua possiamo vedere noi stessi. Quante volte anche noi dubitiamo quello che Dio dichiara? Quante volte anche noi abbiamo qualche bella promessa, ma non avendo visto con i nostri occhi l'adempimento ancora, dubitiamo? Cioè, per esempio, Dio promette che tutte le cose cooperano al bene. E mi arriva una situazione nuova. Ma perché, Signore? Perché? Perché non posso credere che il Signore è in controllo oggi come è stato sempre in controllo? Perché devo dubitare solo perché non vedo ancora come farà? Oppure Dio promette che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. E mi arriva una tentazione e dico, ma perché? Questo è troppo forte. Perché devo dubitare Dio? Ha detto che non permetterà. Non posso per fede dire, ma Signore, sei stato fedele da sempre. Sarai fedele anche in questo. E non dipende dal fatto che io già vedo la risposta, perché quello non è più fede. Quindi non dobbiamo puntare il dito a questi discepoli. Sì, sono stati stolti di non aver già creduto. Ma la cosa che mi colpisce è che Gesù avrebbe dovuto rimproverarli. Invece li ha rimproverato, ma con amore. E ha continuato ad aiutare loro a capire dove sbagliavano. Non dubitiamo Dio. Non dubitiamo Dio. E quando tu trovi qualcuno che dubita Dio, come anche tu dubiti Dio, cerca di aiutare quella persona a vedere che Dio è fedele. Tornando a questi uomini, avevano avuto una speranza sbagliata, avevano avuto una speranza sbagliata in una salvezza comoda e per questo sono rimasti delusi, senza speranza, invece di gioiosi, credendo la notizia stupenda. Allora, andiamo avanti. In realtà questi discepoli credevano che la morte di Gesù fosse una sconfitta per il piano di Dio. Leggiamo quello che Gesù risponde a loro, 25-26. Allora egli disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Gesù chiama questi uomini insensati e tardi, ovvero lenti di cuore. Non era un commento offensivo, ma piuttosto una vera descrizione della loro condizione spirituale. Pur avendo ricevuto tanto buon insegnamento da Gesù stesso, erano insensati perché non avevano capito quello che avrebbero dovuto capire. E questo perché erano lenti di cuore ad accettare l'annuncio che Gesù era risuscitato. Allora, voglio capire questo, è importante. Perché siamo noi spesso insensati? E siamo. Quante volte è successo che nonostante che abbiamo letto lo stesso brano o sentito lo stesso insegnamento, non abbiamo visto una verità che riguardava noi e la nostra vita? E perché, e il motivo è molto importante, perché noi abbiamo un idolo che non vogliamo lasciare. Io voglio un Dio che non permette che mia moglie prenda una malattia e muore giovane, o che io debba subire certe accuse ingiuste. Quello no. Io ho questo idolo nel mio cuore che non voglio quel tipo di prova. E quando sento un insegnamento che potrebbe scombussolare il mio idolo, io non capisco questo insegnamento. Sono insensato. E posso sentire ripetutamente, chiaramente. Io non vedo questo, perché scombussolerebbe quello che io voglio dalla mia salvezza. Loro volevano un Cristo che avrebbe liberato dai romani. E visto che Gesù è stato ucciso dai romani, per loro va bene, Dio non so, ma non ha fatto la cosa giusta. Erano insensati a capire i chiari insegnamenti da Gesù stesso. E quello che i profeti dicevano del Cristo, Isaia 53, che doveva soffrire e morire ed essere ucciso al posto dei ingiusti. Vi faccio un esempio assurdo. Un uomo molto sovrappeso, che ama mangiare troppo, va dal medico che gli spiega, gli dice, ma lei sa, dice il dottore, che essere sovrappeso è un grave, grave male che porta tante malattie e fa morire prima. Ah, oh, sì, dottore, lei ha ragione. Ma non si rende conto minimamente che sta parlando di lui. È insensato. Non si rende conto che questa è la sua condizione. Ma perché non si rende conto? Perché ama mangiare e non vuole rinunciare a mangiare troppo. Allora non capisce che il dottore sta parlando di lui. Il suo problema non è intellettuale, è cuore. Non vuole abbandonare un certo peccato. Allora, o che possiamo non aggrapparci. Magari io potrei avere un certo non voglio sacrificarmi con mio marito. Allora, quando sento insegnamenti di cosa vuol dire essere marito, non capisco. Dove sto mancando? Una moglie potrebbe non voler essere sottomessa, un figlio o figlia non essere ubbidiente ai genitori, non vogliamo pagare tutte le tasse. Allora non capiamo, siamo insensati. Essere insensati non è un problema intellettuale, è un problema di cuore. E se vuoi correre avanti nelle verità meravigliose di Dio, bisogna avere un cuore umile, che non si aggrappa ai propri ragionamenti, propri pensieri, ma umilmente accetta il piano perfetto di Dio, che comprende le prove, le ingiustizie. Perché se tu fai quello, tu conoscerai la benedizione più grande di tutti. Tutte, qual è? Qual è la benedizione più grande di tutte? Figli sani, un buon discreto lavoro, una vita tranquilla, quella è la benedizione più grande. Qual è la benedizione più grande? Comunione con Dio ogni giorno. Quella è la benedizione più grande. Preghiamo di avere i cuori aperti e teneri, in modo che quando ascoltiamo, leggiamo gli insegnamenti di Dio, che non saremo insensati. Tornando a questi discepoli, notate che Cleopas disse: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Usando la parola speravamo, avevano sperato, ma ormai le loro speranze erano morte. Secondo loro Gesù era morto e quindi le speranze che avrebbe liberato loro da Roma, ormai le nostre speranze non ci sono più. Anche se c'era un piccolo dubbio, dicendo, però le donne dicevano che gli angeli hanno detto che vive. E anche altri sono andati alla tomba, in fin dei conti è vuota, però è morto. E non lo abbiamo visto. La loro speranza era più o meno morta. A questo punto vediamo il cuore tenero di Gesù. Avrebbe potuto abbandonare loro alla loro stoltezza e durezza di cuore. Invece, con grande pazienza, aiuta loro a vedere che la morte di Gesù non era una sconfitta, ma piuttosto era l'adempimento del piano di Dio. Leggo ancora 25 a 27. Allora egli disse loro: o sensati, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Gesù spiegò a loro che era necessario per il Cristo soffrire queste cose e risuscitare, perché entrare nella sua gloria vuol dire risuscitare, glorioso, e era necessario che entrasse morendo prima. Così entrava nella gloria, tramite la morte. È importantissimo che ognuno capisca questo. Era necessario che Gesù soffrisse morendo sulla croce, subendo l'ira di Dio, per entrare nella sua gloria, nella risurrezione. Era necessario perché questo è l'unico modo che Dio salva l'uomo peccatore. Ogni uomo è giustamente sotto condanna per il proprio peccato. Gesù Cristo è venuto dal cielo, lasciato la gloria, per diventare uomo, pur restando Dio, per pagare la condanna degli uomini, per poi risuscitare vittorioso e per la giustificazione di loro che crederanno in Lui. La morte e la risurrezione soddisfano la giustizia di Dio, permettendo all'uomo di essere riconciliato con Dio. Allora, dopo che Gesù ha spiegato che la morte era necessario, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. In altre parole, in quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, da Genesi a Malachia, parla di Gesù. Parla di Gesù. Gesù è l'oggetto supremo della Bibbia. Allora, noi sappiamo che Gesù è l'oggetto del Nuovo Testamento. Non si può aprire una pagina del Nuovo Testamento dove non parla di Gesù. Credo, letteralmente, non c'è nessuna pagina. Ma l'Antico Testamento, dobbiamo capire, parla di Gesù in ogni libro, continuamente. Ci sono le profezie, chiaramente, e ci sono i tipi, ricordando che un tipo è qualcuno o qualcosa che anticipatamente dimostra qualcosa della persona o dell'opera di Gesù. E Dio guidava tutti gli avvenimenti dell'Antico Testamento, le persone, gli oggetti, le situazioni, affinché fossero un tipo, ripetutamente, di Cristo e la sua opera. Le profezie parlano sempre di Cristo, e perciò Gesù è centrale nell'Antico Testamento. Giovanni 5, Gesù dice ai farisei, studiosi della Bibbia: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse, le scritture, vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma no, voi non volete venire a me per avere la vita. Come si arriva alla salvezza? Tramite la Bibbia? Se ti fermi lì, no. Ubbidendo la Bibbia? Assolutamente no. Comprendendo la Bibbia? No. Come si arriva alla salvezza? Venendo a Gesù. Venendo a Gesù. Così dice Primo Timoteo, che le scritture sono ispirate da Dio. Dice, scusate, nell'altro brano dice: tu hai conoscenza delle sacre scritture, le quali portano alla salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo. Qui, la domenica della risurrezione, Gesù aiutava questi discepoli a vedere Cristo Gesù nel tutta la Bibbia. Preghiamo che ogni volta che noi leggiamo la Bibbia possiamo tenere i nostri occhi aperti a riconoscere di più Gesù Cristo. Cerchiamo di vederlo non solo nel Nuovo Testamento ma nell'Antico. Quindi leggiamo la Bibbia cercando di vedere sempre Cristo. Dopo forse qualche ora di camminata, perché 11 chilometri a un passo lento di persone tristi ci vuole del tempo, Arrivano ora a Maus, probabilmente dove vivevano. Leggiamo da 28. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli Gesù finse di andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera, il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e dopo averlo spezzato, lo distribuì loro. Di chi era a casa questo? Gesù o uno di loro? Gesù non era di Emaus. Allora, scusami, chi è che distribuisce il cibo? L'ospite o il padrone di casa? Scusa, scusate, chi distribuisce il cibo? L'ospite? Chi dirige la serata, l'ospite o il padrone di casa? Il padrone di casa. Ma chi sta dirigendo qui? Gesù. Andiamo avanti. 20, 30 ancora. E come si trovasse a tavola con loro? Gesù prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'uno all'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Allora, prima notate che Gesù fingeva di andare oltre e dovevano dire: no, no, resta con noi, resta con noi. Dovevano chiedere. Un credente non ha comunione con Gesù. E non avrà comunione con Gesù se non cerca comunione con Gesù. Un credente non avrà comunione con Gesù se non cerca la comunione con Gesù. In Apocalisse 3, Gesù parlando ai credenti, ad una chiesa, dice: io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E quello parla di comunione intima. Vuoi comunione intima con Gesù, che è la benedizione più grande? Devi cercarla. Devi cercarla di cuore e a livello pratico. Devi dire: lascerò la casa un po' più sporca. Portiamo vestiti che puzzano un po', ma io ho bisogno di tempo con Gesù. Farò quel progetto in avanti, ma io ho bisogno di Gesù. Meglio non avere un compito fatto ed avere un voto brutto, ma io ho bisogno di Gesù. Devi cercarla. La comunione non è automatica, ma vale più di tutto. Che giova all'uomo? Avere vestiti puliti, ottimi voti, un buon lavoro, tutto in ordine e non avere comunione con Gesù. Hanno chiesto: rimani con noi, e Gesù è rimasto e ha mangiato con loro. Allora, come ho detto, Gesù prese il ruolo di padrone, per strada aveva preso il ruolo di maestro. E qui c'è un punto importante. Quando Gesù entra nella vita di qualcuno, è solo come padrone. Gesù non entra come pari o come ospite che lascia a te di dire a lui: mettiti qua, mettiti là, allora verrò fra un'ora. Gesù entra come padrone o non entra. O entra come padrone o ne resta fuori. È l'unico modo, perché Gesù è padrone e non accetta un ruolo diverso di quello. Quando Gesù spezzò il pane e distribuì a loro, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Riconoscevano che era proprio Gesù e quindi Gesù risorto davanti a loro. La Bibbia non dice come lo riconobbero. Forse era quando benedisse il pane. Usò le stesse parole che aveva usato altre volte e hanno proprio capito il suo modo di pregare. Forse quando ha distribuito il pane, ha dato loro pane e hanno visto i fori nelle mani? Non sappiamo. Ma sappiamo che in qualche modo, in quel momento, hanno capito che questo è Gesù e quindi è veramente vivo. Allora, sappiamo da tanti brani che Gesù è risuscitato nello stesso corpo, aveva i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi, aveva il foro nel costolo dove la spada aveva preso lui, la lancia, era un corpo fisico. La stessa sera, più tardi, a Gerusalemme avrebbe mangiato davanti agli apostoli per mostrare che era veramente lui. Eppure c'erano delle differenze, era un corpo glorioso. Poteva anche scomparire, entrare con le porte chiuse e scomparire. Allora, la Bibbia non ci spiega come, perciò non sto qui a speculare. Ci dice che poteva fare così? Bene, mi basta quello. E non vado oltre a quello che è scritto. E allora, questi uomini ebbero la benedizione di riconoscere Gesù. Tante persone, anche oggi, vedono l'evidenza di chi è Cristo, ma non riconoscono Cristo, Dio incarnato. È una benedizione di conoscere Gesù come il Cristo. Purtroppo, quando Gesù è venuto al mondo, tanti non lo hanno riconosciuto. Oggi, tanti credono che Gesù sia un grande maestro, sia un figlio di Dio, che vuol dire qualcosa di molto minore di Dio, anche se superiore agli uomini, ma non capiscono che Gesù è il creatore. Infatti, quando Gesù chiese ai discepoli in Matteo 15, voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, quindi ha capito, tu sei divino. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Un uomo che sa che Gesù è veramente il Cristo, Dio incarnato, sa solamente perché Dio lo ha rivelato questo. Non è umanamente possibile veramente capire questo se non è stato rivelato dal Padre. La maggioranza delle persone, la parola era nel mondo, Giovanni 1,10, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha riconosciuto. La maggioranza delle persone oggi non riconoscono Gesù. Sì, sanno fatti storici, sanno che è morto sulla croce, sanno che ha fatto miracoli, sanno che quello che vuol dire non lo so, ma è che è figlio di Dio, ma non lo riconoscono. Riconoscere Gesù è un atto miracoloso, sovrannaturale, che Dio fa nel cuore di una persona. E questi due discepoli di Emmaus riconobbero Gesù. Dopo che ebbero riconosciuto Gesù, scomparve, ed essi si dissero l'uno all'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Quando lo Spirito Santo è all'opera di una persona, la persona riconosce le verità dell'insegnamento e il suo cuore arde. Queste verità non sono intellettuali, ma restano nel cuore e colpiscono. L'insegnamento di Gesù aveva permesso a questi due discepoli di vedere più della sua gloria, molti più, e questo faceva ardere i loro cuori. Che bello quando anche noi comprendiamo di più di Cristo dalle Scritture. Perché non c'è nulla nella terra paragonabile a vedere più di Cristo. E io prego che il nostro cuore arderà di più per Gesù Cristo, di vedere più. Il tuo cuore arde quando senti di Cristo e della tua salvezza in Lui? Cosa dobbiamo fare quando Dio ci fa vedere più di Cristo? Leggiamo quello che fecero questi discepoli, 33 a 35. In quello stesso momento, allora, è già buio, il sole è già andato giù, stanno in casa a tavola, iniziando la cena, Gesù prega, distribuisce il pane, sparisce dai loro occhi, capiscono, Gesù è stato con noi quasi 2 ore, Gesù è vivo, cosa fanno? buio, 11 chilometri da Gerusalemme, in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano, gli apostoli dicevano a questi due: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi loro raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Nonostante che era già buio, si sono alzati e tornati 11 km a Gerusalemme. Ma come hanno visto la strada? Nel buio. Sapete una cosa? Sapete quando è la Pasqua? La Pasqua è la prima luna piena dopo quello che noi chiamiamo 21 marzo, quando il giorno è esattamente 12 ore. La Pasqua è sempre piena luna. E stanotte, per vedere, per essere sicuro, mi sono alzato dopo buio e ho guardato fuori e si cammina benissimo alla luna piena. E si vede benissimo tutto. No, cioè non c'è proprio problema. E quindi noi sappiamo che era luna piena. E questi discepoli, alla luce della luna piena, tornarono a Gerusalemme. Forse hanno voluto 2 ore per arrivare, probabilmente solo un'ora a tornare. Perché non credo che camminavano lento. Dai, corri, corri! Ok, dobbiamo tornare! Non ci crederanno! Non ci crederanno! Invece, fratelli, fratelli, aspettate, aspettate! Sapete che il Signore è risorto e è apparso a Simone? Di natura vogliamo raccontare quello che ci è importante. Di natura raccontiamo quello che ci è importante. Le persone intorno a noi vogliono parlare di nuovi acquisti, qualche successo nel lavoro, qualche piacere. Se uno diventa nonno o nonna, vuole far vedere le foto del nipote a tutti gli amici. Vogliamo raccontare quello che ci è importante. Allora, che cosa vogliamo raccontare noi? Non esiste notizia nella vita paragonabile alla notizia della salvezza eterna. Avete più zelo di parlare con gli altri di Gesù di quanto avete di raccontare qualsiasi altra cosa? Gesù Cristo è il vostro tesoro? Perché se è il vostro tesoro, come so? Ma credo. No, non è che devi credere, devi sapere. E si sa come. Cosa vuoi dire? Di cosa vuoi parlare? Così si sa qual è il tuo tesoro. Prego che Gesù Cristo sarà il nostro tesoro in modo che non riusciamo a tacere. Tornando ai discepoli, loro vengono a raccontare ai discepoli, agli apostoli e agli altri e vengono, loro ricevono la bella notizia che Gesù è apparso anche a Simone. Immaginate la loro gioia. Non solo era apparso a loro, ma era apparso anche a Pietro. Che stupendo. La storia non finisce là, ma noi lasciamo la storia. Però vi dico questo. Sapete cosa è successo mentre raccontavano? Sì, eravamo lì a tavola dopo che lui ci ha spiegato dalle scritture e poi mentre lui spezzava il pane, lo abbiamo riconosciuto. E sapete quello che è successo poi a quel punto? Gesù è apparso. Gesù fisicamente è apparso davanti a tutti. Ha detto pace a voi. E Gesù dice a noi, pace a voi, il vostro cuore non sia turbato. Non preoccuparti di malattia, di problemi, di difficoltà, di ingiustizie. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, pace a voi. Non è che Gesù è apparso a noi? Non fisicamente, ma per mezzo dello Spirito Santo? Perché dobbiamo avere i cuori turbati? Lasciamo i discepoli nella loro gioia, perché avevano capito che se Gesù è risorto, allora nulla importa. Se Gesù è risorto, allora nulla importa, abbiamo la vita. E Gesù è risorto. E abbiamo la vita in Lui. Voglio solo menzionare alcune delle verità che abbiamo visto qua. Questi discepoli, come tanti altri, avevano avuto una speranza sbagliata. Avevano sperato nelle benedizioni terrene, in una vita più comoda, in meno problemi. Non è quella la salvezza. Oh, che possiamo smettere di sperare di non avere prove. Cosa sono le prove? Cosa sono le prove? Sono gli strumenti che Dio usa per conformarci all'immagine di Cristo. La Bibbia lo dice. Cosa dice del loro fine, che bisogna essere purificato tramite il crogiolo? Cosa sono le prove? Sono gli strumenti che Dio usa per conformarci all'immagine di Cristo, per goderlo per tutta l'eternità. E perché dobbiamo pregare di non avere prove? Poi i discepoli avevano dubitato la chiara parola di Dio. Stoltezza, lenti di cuore, insensati, ma perché? Perché loro volevano un Cristo comodo a loro e visto che come sono andate le cose, non avevano visto questo risultato, dubitavano le verità chiare. E noi dubitiamo gli insegnamenti da Dio perché non vogliamo cambiare e lasciare certi peccati. O che possiamo imparare che i nostri peccati non possono benedirci. Che possiamo arrenderci a Dio e camminare nella sua verità e non essere insensati di cuore. Ricordiamo che Gesù è l'oggetto di tutta la Bibbia. Quindi quando leggiamo la Bibbia non è un pesante dovere, ma è il privilegio di vedere più di Gesù Cristo e la sua opera. Infine ricordiamo anche quanto è importante annunciare, raccontare la buona notizia di Gesù Cristo agli altri. Non esiste notizia nel mondo paragonabile alla salvezza che Dio offre in Gesù Cristo. Chi ha ricevuto questa salvezza eterna dovrebbe annunciarla agli altri con gioia e zelo. Viviamo così. Grazie a Dio che Gesù Cristo è morto per noi ed è risorto. Egli ritornerà. Viviamo in attesa del suo ritorno, gioendo che serviamo un Signore risorto. Buona Pasqua. Preghiamo. Oh Padre, quanto questi due discepoli sono come noi, o meglio dire, quanti noi siamo come loro. Tutti quanti noi, in vari momenti, abbiamo sperato in un Cristo, in una salvezza a misura nostra, comoda a noi, non una salvezza eterna. Che stoltezza! Come se fossimo capaci noi a migliorare cos'è la salvezza. Perdonaci per questo. E io per primo, prego, non sono l'ultimo, voglio dichiararti, Padre, manda qualunque prova che serve per conformarmi all'immagine di Cristo. Grazie che è o Cristo, che è un salvatore dalla mia condanna. Grazie che è venuto, è morto, ma anche risuscitato. Ora vive per me, intercede per me e per chiunque si aggrappa a Lui per fede. Aiutami, Padre, a non essere insensato. Quando una verità scombussola quello che è la mia posizione, o qualche modo che a me piace vivere o fare, aiutami a arrendermi, a umiliarmi e vedere la tua verità, e ravvedermi e cambiare strada, perché solamente con te c'è vera benedizione. Padre, voglio comunione con Cristo, ma ti prego che posso volerla di più, ed è disponibile. Il problema non è che Gesù non vuole avere comunione. È spesso che non chiediamo. Che stoltezza, perché non c'è nulla nella vita paragonabile a comunione intima con Gesù giorno per giorno. Ti prego che possiamo vedere quanto è un tesoro e giorno per giorno chiedere a Gesù di dimorare con noi, di mangiare con noi, per modo di dire, prendendoli, facendo i cambiamenti necessari nella vita per avere quel tipo di rapporto con Lui. E poi, Padre, ti prego che possiamo con gioia, con zelo, raccontare che Gesù è vivente e raccontare questo ad altri con grande zelo. Nonostante che era già buio, questi discepoli hanno fatto 11 chilometri nella luce della luna per tornare a Gerusalemme perché per forza volevano raccontare ad altri. Fa sì che possiamo avere lo stesso zelo giorno per giorno. Grazie che noi abbiamo un Signore Salvatore e tu ci hai aperto gli occhi a riconoscere che Gesù non è un semplice buon maestro, buon uomo. Gesù è il Cristo, Dio diventato uomo. Grazie che Egli intercede per noi oggi e ritornerà. Vogliamo vivere alla luce di questo, aiutaci a farlo. Grazie che è vero. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.